Buongiorno.
Sentite? Qual è la condizione della nostra vita spirituale? Qual è il... Se dovessimo fare un controllo, una fotografia, una rappresentazione di come stiamo spiritualmente, sia singolarmente che come Chiesa, quale sarebbe l'esito di questo controllo, di questo check? Io sono un po' preoccupato, fratelli, perché a me pare che se dovessimo farlo con serietà e con il rigore che la Bibbia ci invita a mantenere, da questo controllo sulla nostra condizione spirituale verrebbero fuori diverse patologie, diverse cose che in qualche modo segnalano che non vanno bene, che c'è qualcosa che non va bene, c'è qualcosa che non funziona e che occorre davvero prendere in modo urgente delle decisioni, che con estrema attenzione occorre scegliere un percorso di cura. Mi riferisco, no, al livello, ad esempio, di ansietà spirituale diffusa nel nostro mezzo. Io so perché parlo in diversi modi con molti di voi che c'è, ecco, una seria preoccupazione di spiritualità, un bisogno di spiritualità che a volte non trova la sua giusta locazione. Ma non solo. Mi rendo conto che come Chiesa spesso siamo mancanti quando parliamo di impegno. Diamo la nostra disponibilità spesso con il contagocce, come se la Chiesa, il corpo di Cristo, fosse qualcosa d'altro, qualcosa che riguardasse altre persone, altri soggetti, altre realtà. O ad esempio, mi guardo attorno e mi rendo conto che ci sono problemi relazionali. Non riusciamo spesso, no, a sviluppare delle serene comunicazioni fra di noi che edifichino e incoraggino, perché in modo semplice e improvviso vengono fuori delle tensioni. O immagino anche, no, di quante volte ci sentiamo spiritualmente frustrati, perché come se ci fosse qualcosa che non riusciamo a raggiungere, o alle divergenze che si possono incominciare a creare fra di noi. A me pare, fratelli, che tutte queste cose messe assieme operano nella nostra vita, anche nella nostra vita spirituale, come una sorta di freezer che ci paralizza, che ci congela, che ci blocca, che ci fa in qualche modo sentire e percepire in modo distorto la parola e la volontà di Dio per la nostra vita. E allora ho pensato quale fosse, no, davvero il bisogno per noi come Chiesa, per noi come uomini e donne che vogliono crescere nel Signore. Qual è la cosa che dovremmo in qualche modo abbracciare, considerare, rilanciare per la nostra vita spirituale, singola e comunitaria? Io ho trovato una sola parola che sintetizza tutto questo. Ed è su questo che vorrei parlare questa mattina. Io ho individuato un solo concetto che può risolvere ogni cosa. E questo termine, questa parola, questo concetto è l'amore. Noi abbiamo bisogno, più di ogni altra cosa, più di ogni altra realtà, più di ogni altra esperienza, di amore. Vi invito a prendere Prima Corinzi 13. Perché in Prima Corinzi 13 abbiamo un itinerario che ci accompagnerà per diverse settimane su quali devono essere le caratteristiche dell'amore che devono esistere nella vita della Chiesa cristiana, della comunità cristiana e anche del credente singolo. Prima Corinzi 13. Leggiamo dalla seconda parte del verso 31 del capitolo 12. Ora, vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi quest'amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi quest'amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, cioè bruciato, ma non amore, non mi gioverebbe a niente. Perché? Perché quest'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E l'amore non verrà mai meno. Le profezie, sì, verranno, abolite. Le lingue cesseranno. La conoscenza stessa verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quanto la perfezione sarà arrivata, quello che solo in parte sarà tolto e abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come sono stato perfettamente conosciuto. Ora, dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, con amore, ma la più grande di esse è l'amore. Fratelli, a me pare che questo sia un testo davvero che sia molto noto, però anche, come dire, forse uno dei meno applicati e obbediti e rispettati nella vita del popolo di Dio. E io, leggendo questo testo, mi sono reso conto che quello di cui ho bisogno di più è quest'amore di cui parla Prima Corinzi 13. Ne ho bisogno quando penso alla relazione con la mia famiglia, con mia moglie, con le mie figlie. Ne ho bisogno quando penso alle relazioni, alla relazione che ho con la Chiesa, soprattutto, no, quanto ho a che fare, quanto si incontrano, delle difficoltà o aspetti che sono difficili da prendere in considerazione. Ho bisogno di quest'amore quando penso al mio prossimo che ancora non conosce Gesù. Ho bisogno di quest'amore continuamente e sento e so che quest'amore, che questa fame è una fame condivisa. Ovunque guardo, ovunque mi guardo attorno, ovunque butto il mio sguardo, so che abbiamo bisogno, più di ogni cosa, dell'amore di Gesù. Ed è di questo che voglio considerare. Ora, se voi guardate il testo che abbiamo letto, è un testo molto conosciuto. Un testo molto conosciuto perché è un testo che normalmente si legge e si predica durante i matrimoni, no? È il testo matrimoniale, uno dei testi matrimoniali per eccellenza, perché parla dell'amore, no? Eppure, questo non è un testo matrimoniale. Il testo è un testo molto diverso, che ha uno scopo, completamente diverso. Per carità, si può usare anche in un matrimonio, ma se noi lo contestualizziamo e lo guardiamo con attenzione, questo è un testo che ha una rilevanza molto, molto più ampia. Intanto, soltanto due cose sulla struttura. In Prima Corinzi 13, i primi tre versi ci parlano della necessità dell'amore. No, se parlassi, no, c'è questo amore che è necessario oltre e nonostante, malgrado tutti i doni spirituali. L'amore è necessario ed è, sono i primi tre versi. Poi dal verso 4 al verso 7 ci parla delle caratteristiche dell'amore, no? Quest'amore non si gonfia, non si vanta, ricerca l'interesse dell'altro. No, quali sono le caratteristiche di quest'amore? E poi dal verso 8 al verso 13 ci parla della permanenza di quest'amore. Quindi questo è il testo, no? La necessità, le caratteristiche e la permanenza dell'amore, no? Però non è soltanto questo. In 1 Corinzi 12, al versetto 31, ci dice: ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. Allora, ma perché Paolo scrive che ci deve mostrare una via, una cosa nuova, che questa cosa nuova è la via per eccellenza? Perché la Chiesa a Corinto era una Chiesa molto particolare, in un certo senso forse molto simile a noi. Era una chiesa con diverse difficoltà, con molti problemi. E Paolo li affronta, però a un certo punto dice: adesso vi faccio vedere qual è la chiave di tutto, qual è la chiave che può risolvere ogni cosa. Se voi guardate, sappiamo, ad esempio, no, che in questa chiesa c'erano diverse difficoltà. Era una chiesa divisa per quanto riguarda, no, aspetti che riguardavano la teologia. Era una chiesa che discuteva molto di teologia e si divideva su aspetti anche marginali, ma era pronta a dividersi. La pratica, spesso la prassi, come si comportavano, no? C'erano pratiche molto divisive, per cui si creava una tensione all'interno della chiesa. No, il contesto sociale, c'erano alcuni che venivano, no, dalle classi medie, altre dalle classi basse, altre dalle classi un po' più alte, e stare assieme diventava davvero estremamente difficile e complicato. Ma non solo, c'era anche una difficoltà seria per quanto riguarda la comprensione dei doni spirituali e quindi della vita spirituale. No? In qualche modo era una chiesa divisa, su molti punti. Su molti aspetti, però, malgrado tutte queste divisioni, era una chiesa che aveva bisogno assoluto dell'amore di Gesù. Ma non solo. Pensate un po' com'era divisa questa chiesa. Sappiamo dal libro, da qualche pagina prima, no? Che all'interno della chiesa si erano create delle fazioni. Io sono di Paolo, io seguo Paolo e il suo approccio e la sua teologia, io sono un discepolo di Paolo. Poi c'era qualche altro, va bene, tu sei di Paolo, ma cosa vuoi sapere che sei di Paolo? Io seguo Pietro. No, a me piace l'approccio di Pietro, a me piace come Pietro predica, come si relaziona, il calore di Pietro. Paolo, tu sei troppo teologico. Poi c'era qualcuno, no, io né Pietro né Paolo, io sono innamorato di Apollo. Poi c'è, a un certo punto, no, ma cosa dite, Pietro, Paolo, Apollo? Io sono di Cristo, e quindi si usava Cristo, no? Il nome di Cristo come un'ulteriore fazione. Era una chiesa, no? Che in tutta questa fibrillazione non faceva spesso altro che creare divisioni e tensioni. Il ministero, il servizio cristiano era diventato qualcosa, no, da fare a fette, da spartire tra 4 o 5 fazioni. E Paolo scrive a questa chiesa, e scrive a questa chiesa sull'agape, sull'amore. Attenzione, per questo non è un testo matrimoniale, perché qui non si parla di eros, dell'amore romantico. Qui si parla dell'amore agapeo, che deve caratterizzare la vita comunitaria, la vita dei cristiani. E quindi, piuttosto che pensare a un matrimonio, questo è un capitolo che non è per fidanzatini, questo non è un testo per giovani coppie, questo è un testo per me e per te, per uomini e donne che hanno bisogno ancora una volta dell'amore di Gesù. Per una Chiesa che ancora una volta ha bisogno di essere riattivata, reinnamorarsi, innamorarsi nuovamente di Cristo e della sua parola. È un brano che ci serve per innamorarci di Dio, per adorarlo, per servirlo, per dare a Dio ancora con più decisione tutta la nostra vita. È un passaggio che non ci consola, è un passaggio che non può, come dire, tranquillizzarci con facilità, anzi è un brano questo che, se letto con attenzione, può anche spaventarci, perché lo standard dell'amore che viene in qualche modo descritto è uno standard elevatissimo. Immagino, verso 4, Pippo è paziente, è benevolo, non invidia. Chi può dire questa cosa? Pippo non si vanta, non si gonfia, metti il tuo nome accanto, non si comporta in modo sconveniente. Chi può raggiungere questo livello? È un testo che, se preso così alla lettera, è davvero terrificante. Eppure questo testo ci parla, ci può parlare, ci può dare una via per eccellenza. Allora, primo punto. Il primo punto è la necessità dell'amore. C'è questo amore che è così essenziale che Paolo guarda i primi 3-4 versi e spiega perché questo amore è necessario. E io vorrei guardarlo con voi. E usa una tecnica che è la tecnica dell'encomio, cioè parla della necessità dell'amore confrontandola anche con altre realtà. E dice, ad esempio, guardate un po' cosa dice. Dice al verso 31, che l'amore è superiore ai doni spirituali. Prima cosa, l'amore di Dio, l'amore che dobbiamo vivere, è superiore, è migliore, è maggiore di tutti i doni straordinari, spirituali. E poi spiega perché. Guardate cosa dice. Verso 1, se parlassi le lingue degli uomini. Ora, qua non pensa alla capacità, no, ai traduttori o agli interpreti, pensa al dono, a un dono soprannaturale, come Atti 2, no? Dove lo Spirito di Dio opera e dà agli uomini, alle donne, sviluppare e comunicare con un linguaggio non conosciuto. E dice, anche se tu hai questo dono, che parli lingue degli uomini, per un potere, per una forza straordinaria da parte di Dio, questa cosa non basta. Ma non solo, anche se tu hai questo dono soprannaturale, no? Anche se tu hai la lingua degli angeli, cioè vuol dire che non solo hai questa possibilità, hai questo dono, ma, come dire, Dio ti ha dato anche la comprensione, l'opportunità di comunicare in modo divino, no, con linguaggi non conosciuti, anche se tu parli la lingua degli angeli, quindi hai un dono ancora più grande, sappi che se tu hai questi doni, ma manchi di amore, non serve assolutamente a niente. Perché dice, sei come un rame risonante, è come un cembalo squillante. Vuol dire che fai il gong, no? È un rumore che non porta a nessuna utilità, è un rumore quasi fastidioso. Ma non solo, sei un cembalo squillante, cioè sei uno strumento musicale che, piuttosto che suonare all'interno di un contesto, quindi fare armonia, sei squillante, sei fastidioso, sei una sirena inutile. L'amore è necessario più dei doni spirituali, più dei doni del dono delle lingue degli uomini e degli angeli. È necessario, perché quei doni possono anche non esserci, ma l'amore ci deve essere. Ma non solo. Poi dice, no? Poi dice, non si ferma qui. Dice, guarda, che se tu eserciti, se tu hai questa passione per i doni spirituali, ma la tua vita non è caratterizzata dall'amore, sei una cosa che risuona inutilmente. Fastidio, inutile, serve soltanto a fare confusione. Continua. A cosa mi serve, no? A cosa serve ascoltare? Bong, bong, bong. ma non c'è amore. E poi dice, beh, ma non è soltanto, non si ferma qui. Dice, vabbè Pippo, sta parlando soltanto dei doni minori, ci sono dei doni che in qualche modo, Poi dice subito, attenzione, se avessi il dono di profezia, cos'è il dono di profezia? È, nella Bibbia, la capacità di esprimere e comunicare la volontà di Dio in un contesto specifico. No? Nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento ci sono diversi casi. La capacità di interpretare in modo autorevole il futuro. Immaginate questa chiesa, no, in un contesto neotestamentario. Poi dice, no, come dire, anche se tu hai il dono di profezia, questa capacità, questo dono è incredibile. Dice, ma cosa ti serve? Se tu hai questo dono di profezia, questa capacità di interpretare e comunicare in modo così diretto e rilevante la volontà di Dio, ma cosa ti serve se accanto a questo hai anche, no, la conoscenza di tutti i misteri, cioè hai la capacità che Daniele ha quanto interpretava i sogni del re? Ve la ricordate? No, questa capacità illuminante di interpretare e applicare direttamente la volontà di Dio. Tu conosci tutti i misteri, ma non solo, hai anche tutta la fede. Qua la fede non è intesa come la fede che salva, che in qualche modo deve caratterizzare la vita di ogni credente, ma è la fede, il dono straordinario della fede, cioè la fede che supera ogni ostacolo, che non si ferma alla prima difficoltà, la fede che abbraccia la visione di Dio e dice non ci possono essere ostacoli che possono fermare la volontà di Dio, si va in quella direzione, si va. È la fede che muove le montagne. E Paolo dice, le lingue degli uomini, le lingue degli angeli, la profezia, i misteri, la fede, questa fede straordinaria. Oh, wow! Che bello se in una chiesa ci fosse anche questa straordinaria fede, questa capacità di sviluppare visione e andare, superare, lottare per il regno di Dio, senza guardare in faccia le difficoltà. Questa fede davvero, che muove. E Paolo dice, no, anche se tu hai tutta la fede, in modo da spostare i monti. E poi aggiunge, ma non hai amore. Se, guardate, il paradosso che Paolo crea è enorme. Doni incredibili, miracoli, capacità soprannaturali, altezze indicibili. E poi dice, e se tu non hai amore? Se hai tutta la conoscenza, se hai tutta la conoscenza teologica, se riesci a comprendere tutta la verità biblica, se conosci a memoria, se riesci a navigare tutti i 21.900 versetti della scrittura, se sai tutte le lingue bibliche, se conosci ogni dettaglio, se hai tutta la storia dei testi, se conosci tutte le verità, tutta la sana teologia, ma non hai amore. Paolo non dice vali poco. Non dice è qualcosa di migliorabile, un buon punto di partenza. Cosa dice Paolo? Cosa dice la Bibbia? Se hai tutte queste cose, non vali niente. Zero. Zero. Fratelli, perché questo amore è necessario? Proprio per questo, perché altrimenti siamo zero, siamo una chiesa zero, zero punto, no, zero. Sei un cristiano zero, non 1.0, 0.0. senza amore. Siamo questi.
Vabbè, Pippo, ma qua sta dicendo di cose, di doni spirituali. Nella nostra chiesa noi non siamo una chiesa carismatica, per cui queste cose cosa vuoi? No? Come dire, andiamo subito oltre, noi siamo una chiesa che fa, una chiesa che concreta, no? Non ci può riguardare subito. Aspetta un attimo. No? Perché se da un lato, no? Qua Paolo dice qualcosa verso, come dire, il mondo, no? Che ha più sensibilità verso questa movimentazione spirituale, subito dopo dice qualcosa di, come dire, che è più diretta anche, forse più rilevante ancora per noi. Verso 3. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri. Allora, prendiamo seriamente il testo. Se distribuissi. Cioè, vuol dire che una delle cose più grandi che un cristiano può fare è mettere a disposizione le sue risorse materiali per i poveri. Ed è uno degli esempi più straordinari, più importanti, più significativi. Magari ce ne fossero, magari noi come Chiesa potremmo andare in questa direzione. Mettere in gioco le nostre risorse per gli ultimi, non per gli italiani, per gli ultimi. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri. Cioè, uno, chi potrebbe dire qualcosa qua? Immagina, no? Io sarei, come dire, non faremo altro che dire, chapeau, che esempio luminoso. Ma non solo. Poi dice, non solo dà i suoi beni, ma questa persona dà anche la sua vita. Se dessi il mio corpo a essere arso, bruciato, cioè, Paolo sta dicendo, uno mette in gioco a rischio la sua vita, dona la sua vita per il Vangelo, dona la sua vita per gli altri e dona i suoi beni per gli altri. Immagina, noi lì non faremo altro che impegnarci a dedicare strade, piazze, no? A fare convegni, conferenze, a celebrare, a ricordare, a segnalare e a ringraziare. Paolo dice che tu puoi fare tutte queste cose inutilmente. Se non avessi amore, non servirebbe a poco? No, a niente. Cioè, non solo la spiritualità, ma anche l'azione, il servizio, la diaconia. Cioè, anche le cose più pratiche, più eclatanti. Quello che sta dicendo il testo è che l'unica cosa che conta è l'amore. L'unica cosa che conta è l'amore. Io voglio parlare a me stesso adesso, voglio parlare a ognuno di voi. E voglio chiederti, pensa ai doni e ai talenti che Dio ti ha dato. Pensa alle potenzialità che Dio ha messo nella tua vita, ai doni, ai talenti, alle opportunità di servizio. Forse sei un bravo insegnante, forse sei bravo nell'ospitalità, forse sei bravo o brava nelle relazioni, forse sei bravo o brava nell'incoraggiamento, nell'edificazione, forse sei un amministratore eccellente, no? Forse hai, come dire, no? Un'opportunità di servizio, hai fatto cose importanti, forse hai il dono di leadership, sei un leader spirituale, forse riesci a servire gli altri in modo forte, forse sei un anziano, un diacono, un monitore, forse sei un uomo e una donna che Dio ha benedetto in tanti e in molti modi. Allora, forse Dio ti ha dato l'opportunità di essere missionario o un evangelista, forse sei stato, sei un pastore, forse hai costruito tutta la tua vita sul servizio, sul regno di Dio, forse, come dire, hai rischiato, hai dato i tuoi beni per gli altri, forse ti sei messo, hai rinunciato a cose importanti per il tuo ministero, forse hai rischiato la vita, forse sei qui in modo provvidenziale, forse hai sofferto, forse continui a soffrire per le cose in cui credi, forse ti ritrovi in una di queste condizioni. Ma io voglio dirti questa mattina che se tu non hai l'amore di Gesù, sei 0.0. Io penso che comprendere questo messaggio è molto salutare per tutti noi. Dov'è l'amore di Dio nella nostra vita? Dov'è l'amore di Gesù nella mia e nella tua vita? Dov'è l'amore di Gesù nella nostra Chiesa? Dov'è? Vorrei prendere un brano con te, che si trova in Marco al capitolo 10. Vero, forse facciamo cose incredibili, ma per le ragioni sbagliate. Marco 10. Vorrei leggervi la storia di un giovane che ha incontrato Gesù e che in qualche modo è un'applicazione delle cose che abbiamo visto in Prima Corinzi 13. Marco 10, verso 17. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiandosi davanti a lui gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Guardate che la domanda è importante, eh? È la domanda fondamentale. Sappiamo tutti, no, che non camperemo soltanto i 50, i 60, i 70, gli 80 anni che Dio ci dà da vivere. Ma la vera domanda è questa: cosa devo fare per avere la salvezza eterna, per ereditare la vita eterna? A volte ce lo dimentichiamo. Ma c'è una prospettiva eterna davanti a noi. La domanda che fa il giovane ricco è la domanda giusta, è la domanda opportuna, è la domanda che tutti dovremmo fare, ma che tutti evitiamo perché abbiamo la rimozione della morte. E lui fa la domanda fondamentale: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere l'adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù». Cioè Gesù dice: intanto stiamo attenti, vediamo un attimo, mettiamo in ordine alcune cose. Nessuno è buono tranne che Dio. Cioè, guarda, non considerarti buono adesso, non avere una concezione un po' distorta della tua persona perché adesso mi stai incontrando, mi poni la domanda giusta e in qualche modo inizi a inorgoglirti. Mettiamo i puntini sulle i. Buono tu non lo sei, lo è Dio. Guardate, e poi dice, lo standard. Sappiamo bene che questi comandamenti Matteo li riassume in due grandi frasi: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita, con la tua forza, e ama il prossimo come te stesso. E Gesù dice: guarda, no, che tu, lo standard di Dio, il livello di Dio è questo: amare Dio con tutto te stesso e amare il prossimo tuo. Allora il giovane, questo giovane molto brillante, molto coraggioso, è lì e dice: guarda, no? Io queste cose ho rispettato tutte le leggi di Dio. Ho fatto in modo che le richieste di Dio fossero rispettate nella mia vita continuamente. Io sono una persona pura. Non ho rubato, non faccio dell'adulterio, non ho ucciso, non dico bugie, no? Vado al tempio in modo regolare, non frodo nessuno, onoro i miei genitori. Sono una persona per bene. Non ho nessuna macchia nella mia vita. Sono lì. E infatti dice al verso 20, maestro, tutte queste cose io le ho fatte. Queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Cioè, io mi sono fatto tutta la scuola, la scuola ogni settimana, domenicale, monitori, anziani, ho rispettato ogni cosa. Sono a posto. No? Era pronto in qualche modo per dire la vita eterna ce la devo avere, è mia perché ho fatto delle cose, no? Ma Gesù dice, aspetta, caro giovane, no? Aspetta, adesso vediamo davvero, facciamo un test. Facciamo un test molto semplice, no? Vediamo davvero dov'è il tuo cuore, vediamo davvero cos'è la cosa, cosa c'è, cos'è che fa pulsare il tuo cuore, vediamo se tu superi il test dell'amore. E Gesù lo guardò, e questo è straordinario, Gesù lo guardò e il testo dice lo amò. Ora, guardate che questa non è mica una cosa facile, Gesù lo guarda e lo ama. Una persona così non è amabile. Una persona che viene a dire, a pretendere delle cose e ti dice, io le ho fatte, le so, sono in grado di, ho sempre fatto così, sono nel giusto, quindi ho fatto il cieco, ho tutti i punti giusti, è un saccente, una persona supponente, sappiamo tutti quanto è faticoso stare e parlare con queste persone, insopportabili. Gesù invece, e questo lo dice, lo sottolinea, perché c'è un motivo. Gesù verso 21 dice, lo guardò, lo guarda negli occhi, lo fissa, e anche se non è amabile, e anche se è una persona naturalmente odiosa, saccente, supponente, Gesù lo ama. Però non è che si ferma lì Gesù, gli dà un test e gli dice, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Gesù gli pone un test, gli dice, io voglio adesso mettere alla prova, ti manca una cosa. Vediamo se è vero che ami Dio con tutto il tuo cuore. Vediamo se è vero che ami il prossimo tuo come te stesso. C'è un test generosità che ti do, che ti faccio qui, all'istante. Vediamo se lo superi o no. Dove sono i poveri? Dov'è il tuo amore? Cos'è che ami davvero? E il testo ci dice però che quest'uomo così saccente, così odioso, però malgrado la sua saccenza e supponenza, amato da Gesù, non supera questo test. Verso 22. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, dice il testo. Letteralmente infastidito, sofferente. Era diventato ancora più spigoloso perché aveva molti beni. Questa mattina, fratelli, io vorrei che io e te incontrassimo lo stesso Gesù, che ci guarda, ci fa la fotografia di quali sono le nostre pretese, la nostra condizione, e ci dice, ci guarda con attenzione e ci ama. Noi, fratelli, abbiamo bisogno di quest'amore. Di questo sguardo amorevole che Gesù può rivolgerci. Abbiamo bisogno del suo tocco, abbiamo bisogno di imparare nuovamente cos'è quest'amore del Signore Gesù e ricominciare. Sapete, nell'Apocalisse a un certo punto a una chiesa c'è questa grave segnalazione. Una cosa ti manca, che hai perduto il primo amore. Quanto è vero per noi, fratelli? Quanto è vero per ognuno di noi? Abbiamo bisogno di riscoprire l'amore della croce, di imparare nuovamente cosa significhi servire Gesù, di imparare nuovamente la grandezza del Vangelo, di colui che è venuto dal cielo per morire per te e per me, che ha lasciato tutte le ricchezze eterne, affinché io e te, che eravamo nel fallimento del peccato, potessimo avere comunione con Lui. Lui che era ricco, che si è fatto povero, Lui che era grande, si è fatto piccolo, Lui che era senza peccato, dice la Bibbia, e si è fatto peccato per noi. Abbiamo bisogno di riscoprire quest'amore disinteressato, quest'amore che si dona agli altri, quest'amore che si mette in gioco, quest'amore che si spande, che si diffonde, che contagia, che infetta positivamente gli altri. Quest'amore che non guarda il colore della pelle o la razza o lo status degli altri. Quest'amore che è disposto a parlare anche con chi è molto diverso da noi. Quest'amore che può fare la differenza. Quest'amore che è in grado di prendere i propri beni e condividerli con generosità e con semplicità. Quest'amore che non ha nessuna paura di mantenere una reputazione, ma che è pronto a essere un testimone fedele di quello che Gesù ha detto e ha fatto. Quest'amore che può fare la differenza in una società che ha fame di amore e che non sa come saziarsi. E invece noi no. Spesso non siamo lì. Quest'amore che ci libera, perché è l'amore del Vangelo che può liberarci. Fratelli, amici, io vorrei che questa mattina davvero ci fermassimo proprio qui, allo sguardo di Gesù. Gesù ti guarda, ha parlato con te, ti guarda e adesso ti dimostra il suo amore. Adesso spetta a te agire e reagire. Spetta a te intervenire e cambiare le cose che non vanno nella tua vita e seguire questo messaggio. Spetta a noi, fratelli, vivere come ci dice la Scrittura. E chiudo e leggo in Seconda Corinzi 5, al verso 14. Vorrei che ognuno di noi si sentisse costretto, obbligato, stretto dall'amore di Cristo questa mattina. Infatti, l'amore di Cristo ci costringe. Perché siamo giunti a questa conclusione? Che uno solo morì per tutti e quindi tutti morirono. E che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma vivono per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, d'ora in poi, non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da questo punto di vista, ora non lo conosciamo più così. Perché se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Prima Corinzi 13. Non è un testo per fidanzatini o per sposini. È un testo per una chiesa come noi, come la nostra. Gesù ci guarda e ci ama. Abbassiamo il capo. Io non so con precisione dov'è la tua vita. Forse il Signore ti ha riempito di doni, di talenti straordinari. Forse ti ha dato conoscenza, capacità di comprendere, una fede straordinaria. Forse ti ha dato la possibilità di servire con azioni importanti. Forse sei pronto a dare la tua vita per il Vangelo o per gli altri. Però forse nella mia e nella tua vita manca amore. Siamo tesi, abbiamo problemi seri perché non riusciamo
ad amare e non riusciamo a vivere quest'amore straordinario di Dio. Allora questa mattina lasciamoci penetrare dallo sguardo amorevole del Signore Gesù, che rompe, spezza ogni nostra pretesa e ci dice: seguimi e amami più di un'altra cosa. Mostra l'amore di Dio, manifesta l'amore di Dio in ogni cosa. Dio Padre, noi abbiamo bisogno di questo amore, perché davvero, Signore, lo abbiamo dimenticato. Abbiamo perduto questo primo amore, Signore, con facilità. E pensiamo, Signore, di riuscire a sostituirlo, ad adattarci. Ma Tu ci dici che senza quest'amore siamo zero. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a essere nuovamente appassionati di Te e essere segnati dal Tuo amore, che supera ogni barriera, che supera ogni difficoltà, che cura più di ogni altra cosa, che testimonia della verità del Vangelo più di ogni parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.